Cari amici, siamo pronti qui per studiare una nuova lezione su Paltalk virtualyshiva.it. Questa lezione tratterà della parasha di Beshelach. Beshelach è la quarta parasha del libro dell'Esodo, del libro di Shemot. Finalmente, dopo 10 piaghe, il faraone si decide di mandare via gli ebrei e li scaccia via, gli dice: andatevene, non posso più vedervi. Lui sapeva di essere in pericolo, lui stesso era un primogenito e lui stesso rischiava di morire. E così anticipa i tempi e il faraone manda via gli ebrei e finalmente Am Israel è un popolo libero da ogni schiavitù, da ogni oppressore. Il verso dice all'inizio della parasha: Vachamushim alu bene Israel meret Mitzrayim. Chamushim letteralmente vuol dire, dice Rashi, mezuyanim, armati. Bene Israel sono usciti armati dall'Egitto. Un'altra interpretazione dice Rashi: Chamush viene dalla parola Chamesh, 5. Solo un quinto degli ebrei sono usciti dall'Egitto. Abbiamo parlato questo nelle parasha scorsa, che gran parte degli ebrei sono rimasti in Egitto perché non volevano uscire dall'Egitto. Si erano ormai abituati alla cultura egizia, si sentivano più egiziani di ebrei. Purtroppo nella storia di Am Israel abbiamo imparato, abbiamo constatato questo atteggiamento sbagliato di sentirsi legati allo stato in cui si vive, di più del legame che abbiamo con la nostra terra, con la terra santa, con Eretz HaKodesh. E non bisogna mai dimenticare questo errore, perché questa è stata la causa, come dicevamo in passato, delle più grandi tragedie. Sono morti 4 quinti degli ebrei, ovvero l'80%. Questo a causa del fatto che molti ebrei si sentivano più egiziani e non volevano uscire dall'Egitto. Hashem allora ha dovuto ucciderli per evitare che loro convincessero gli altri fratelli a non uscire dall'Egitto. E così gli ebrei escono. Viaggiano nel deserto, ci sono le nuvole che li accompagnano davanti, le nuvole che sono di dietro, le nuvole sopra, la nuvola sotto, e viaggiano come dei re dentro il deserto. Un certo punto il faraone si rende conto che gli ebrei se ne sono andati via e sono scappati. Come sono scappati? Li ha mandati lui. Però sono andati via senza avvisare, senza dire che sarebbero andati via per sempre, ma sembrava che fossero andati via solamente in forma temporanea. E allora a questo punto si sente molto offeso il faraone, perché quando lui manda gli ebrei pensa di mandarli via solo per 3 giorni e questi se ne vanno via per sempre. Allora Parò decide di rincorrere gli ebrei e di riprenderseli in Egitto. E sappiamo che questa era una trappola per farli morire nel mare. A un certo punto Parò inizia a rincorrerli, Bnei Israel urlano ad Hashem: ma com'è possibile? Non ci sono abbastanza tombe in Egitto che ci hai portato fin qui nel deserto per farci morire? E dice la Mishnah di Perkei Avot che Hashem ha messo alla prova gli ebrei 10 volte. 2 volte li ha messi alla prova sul mare. Come mai li ha messi alla prova sul mare? Ebbene, quando gli ebrei si sono trovati davanti al mare, gli egiziani di dietro, invece di confidare nella promessa di Hashem che loro arriveranno in Terra Santa, lì sono entrati in panico e lì sono caduti nella trappola degli Yetzer Hara, nella prova che Hashem gli ha messo. Quando uno si trova in una situazione molto tragica, non deve cadere nella trappola e farsi perdere la testa. Deve controllare ed essere fiducioso in Hashem. E qui Talmud ci dice una cosa molto interessante. In quel momento, quando c'erano gli egiziani dietro, il mare davanti, e Hashem che ha detto agli ebrei: buttatevi dentro il mare e il mare si aprirà. Nessuno ha avuto coraggio di entrare nel mare perché il mare era troppo movimentato. Erano tutti lì preoccupati, non sapevano cosa fare. In quel momento si formano quattro gruppi. Il primo gruppo, dice il Pasuk, il verso 13, per chi ha l'Esodo davanti, capitolo 14, verso 13, Vayomer Moshe, ha detto Moshe, la ama al popolo. Al Tirao, non preoccupatevi. Hitiatzevu, Urru et Yeshuat Hashem. State fermi e vedrete la salvezza di Hashem. Dice il Midrash, c'erano quattro gruppi, il primo gruppo voleva suicidarsi. Allora, come prima risposta al primo gruppo, cosa dice Moshe Rabbeinu? Moshe dice, state fermi, non fate stupidate. Il Tiazevu, fermi lì. Adesso vedrete. Dice Rashi e dice il Pasuk, la salvezza di Hashem, Urru et Yeshuat Hashem. Continua il verso, dice, chi asher reitem et Mitzrayim, quello che voi avete visto gli egiziani, hayom oggi, lo tosifu li rotam od adolam, non dovete più vederli mai. Infatti dice Midrash che c'era un secondo gruppo che voleva ritornare in Egitto e fare retromarcia. Nelle vite bisogna andare sempre avanti. Questo gruppo voleva tornare indietro. Dice il verso, sempre il verso 13, gli egiziani che avete visto fino ad oggi non dovrete più vederli mai in vita vostra. A un certo punto c'è un quarto gruppo, c'è un gruppo che vuole combattere. Dice il verso, Hashem milachem lachem, Hashem combatterà per voi. L'ultimo gruppo, il quarto, Atem Tacharshun, voi state zitti. C'era un ultimo gruppo che voleva pregare, era disperato, preghiamo! Hashem dice no, Hashem pregherà per voi, state zitti, non dovete neanche fare questo. Quattro gruppi, tutti hanno sbagliato, nessuno ha fatto quello che doveva fare, perché Hashem aveva dato un ordine specifico, andate nel mare, il mare si aprirà. Non vi chiedo di suicidarvi, non vi chiedo di tornare in Egitto, non vi chiedo di combattere né di pregare. Entrate nell'acqua e l'acqua si aprirà. Hanno voluto fare di tutto, ma quello che dovevano fare non hanno voluto fare. Erano convinti che se fossero entrati nel mare, il mare li avrebbe completamente inghiottiti. In quel giorno c'era un mare mosso che lo tsunami a paragone era come una barzelletta. Nessuno ha avuto coraggio neanche di avvicinarsi al mare. Ma gli ordini erano chiari. Come sarebbero entrate nell'acqua, l'acqua si sarebbe aperta. E qui, cari amici, c'è tanto da riflettere su questi quattro gruppi e l'insegnamento che ci danno. Innanzitutto, prima di entrare in profondità, non si capisce bene perché è sbagliato pregare. Ad esempio, l'ultimo gruppo voleva pregare, cosa c'è di male a pregare? Ognuno dovrebbe pregare Hashem quando ha un problema. Un altro gruppo voleva combattere, cosa c'è di male a combattere? Ognuno ha il dovere di combattere quando c'è un nemico. Perché Hashem gli ha detto loro, voi non dovete combattere, Hashem milachem lachem. Vediamo un attimo di capire la psicologia di ognuno di questi quattro gruppi e dov'è l'errore. Il primo gruppo vuole suicidarsi. Ovviamente è sbagliato suicidarsi. Quando uno ha una missione nella vita e la missione diventa molto difficile. Come uno che deve combattere una guerra molto difficile. Allora, a un certo punto uno si lascia prendere dalla depressione. Dice, non riesco a compiere la mia missione, non riesco a portare avanti la mia guerra contro il mio istinto. Qui viene l'errore del primo gruppo. Uno non deve mai cadere nella trappola della depressione e lasciarsi andare e dire no, non ce la farò mai, è troppo difficile. No, non è vero che è troppo difficile. Come dice il Talmud, che la vita è una guerra. E il Yetzer Hara, che è il nostro nemico più grande, lui sembra come se fosse una montagna difficile, una montagna ripidissima che non si riesce a scalare. Dopo che uno l'ha scalata, la guarda indietro e dice questa era una stupidata, era come una pianura. Ma quando uno ce l'ha davanti gli sembra una montagna ripidissima che è insuperabile. Questo è l'errore del primo gruppo. Vuole suicidarsi. Davanti a una montagna molto ripida non bisogna farsi prendere dalla disperanza, bisogna capire che se Hashem ci ha dato questa missione, ci ha dato anche le forze per superare la missione e portarla a termine. Per cui il primo gruppo, quello che vuole suicidarsi, fa un errore molto grave, un errore di mancanza di, diciamo, fiducia personale. Potremmo dire una mancanza di autostima. Mi viene in mente una storia. A proposito di questo che vi sto raccontando adesso, il rabbino capo di Roma, rabbino capo anche dell'Italia, precedente a quello che abbiamo adesso, a Rav Disegni, si chiama Rav Toaf. Rav Toaf è di origine livornese, lui è stato rabbino capo d'Italia e rabbino capo di Roma per parecchi anni, famoso per aver incontrato nel Tempio Maggiore il Papa Wojtyla. Ebbene, Rav Toaf ha avuto tanti nemici nella vita. C'è stato un rabbino che gli ha fatto proprio la vita amara. Un rabbino mezzo riformato che voleva riformare l'ebraismo italiano e Rav Toaf non voleva mollare assolutamente a questo rabbino. E questo gli faceva pressioni, lo minacciava, lo disturbava e lui teneva duro, duro, duro. A un certo punto questo qua continua a disturbarlo sempre di più e Raftov non ne può più, sta per scoppiare. Talmente è esausto di questa situazione che scrive una lettera di dimissioni, la prepara, la mette nel cassetto e decide di lasciare la sua carica di rabbino capo. Proprio quel giorno vengono a trovarlo due ragazzi dalla Yeshiva del Rebbe di Lubavitch, da Brooklyn, e gli dicono, Raftof, vorremmo incontrarla. Dice, prego, venite. Cosa posso fare per voi? Gli dicono, caro Raftof, noi siamo discepoli del Rebbe di Lubavitch. Dice, bene, sono molto contento. All'epoca non c'era nessun rappresentante di Lubavitch a Roma. Stiamo parlando degli anni 60, fine anni 60, inizio 70, probabilmente era più 70. Allora gli dice il rabbino Tov, cosa posso fare per voi? Gli dicono, guarda, il rabbino di Lubavitch ci ha mandato per dirti che anche se stai subendo, stai superando un momento molto difficile di grande pressione, devi sapere di essere fiducioso in Hashem e devi sapere che la tua missione deve essere portata a termine e hai il dovere di lottare fino alla fine e di tenere molto duro. E non pensare che i tuoi nemici siano molto felici e forti perché anche loro non ne possono più e vedrai che anche loro presto cederanno. Per cui quella lettera che tu hai scritto, gli dicono di dimissioni, lasciala nel cassetto e non consegnarla. Guai! L'ebraismo italiano potrebbe essere in pericolo, gli hanno detto. E così lui, spaventato da questo messaggio improvviso che Rebbe Lubavitch ha mandato proprio nel momento quando lui stava decidendo di lasciare la sua carica di essere dimissionario e così ritira la sua, diciamo, tiene questa lettera in mano. Dopo brevissimo tempo il suo grande nemico abbandona e lascia, diciamo, la sua posizione, lascia la città di Roma e Rabinatoff non ha più problemi del genere. Rabinatoff sempre ricorda questa storia, ricorda sempre il metodo del Rebbe e ogni tanto tirava fuori questa lettera dicendo: guardate, nella vita una persona può arrivare al punto di mollare tutto, come quel gruppo lì voleva buttare, voleva suicidarsi. Dopo 210 anni di schiavitù in Egitto, finalmente sono usciti dall'Egitto. Si trovano davanti al mare, ormai sono felici, sono liberi, rischiavano di suicidarsi dopo tutti quei disagi che avevano passato e finalmente erano usciti dall'Egitto. Ed era ridicolo buttare, diciamo, perdere la fiducia in se stessi, l'autostima proprio in quel momento. E loro stavano proprio per perdere tutto quanto. A questo punto ci insegna la Torah, guai, non bisogna fare questo errore. Itiatzevu, state fermi lì. Se Hashem vi promette di salvarvi, Hashem vi salverà e non vi lascerà mai. Andiamo avanti a vedere, di capire cosa ci insegna il secondo gruppo. Allora, vi ricordate cosa abbiamo detto prima? Il secondo gruppo cosa voleva fare? Vediamo chi me lo ricorda sulla chat. Il primo voleva suicidarsi e il secondo gruppo, cari amici, vedo che c'è molta attenzione sulla chat. No, quel pregare era l'ultimo, caro Gabbiano. Bravo Edoardo, voleva tornare indietro. Dice il secondo Hashem, dice al secondo gruppo, sempre nel verso 13: gli egiziani che avete visto fino ad oggi non li vedrete mai più nella vostra vita. Cosa corrisponde questo tipo di atteggiamento? Allora, un gruppo vuole tornare indietro, vuole tornare in Egitto. Questo potrebbe rappresentare un altro tipo di atteggiamento nella vita. Ogni persona ha una missione davanti a sé nella vita. E una persona davanti a una missione molto difficile potrebbe o reagire, in senso basta, mi suicido, non ce la faccio, oppure dice: guarda, questa missione non è fatta per me. Non ho la forza, non ho abbastanza forza per superarla. Allora, l'errore di questo tipo di tornare in Egitto rappresenta una mancanza di fede. Una mancanza di fede nella abilità che Hashem ci dà di poter superare tutte le prove. Diciamo che questi due tipi di atteggiamenti, di suicidarsi o di tornare in Egitto, sono molto simili. Sono tutti una mancanza di autostima. Il primo è proprio una mancanza di sicurezza personale fino al punto di suicidarsi. Il secondo è uno che appena trova un po' di difficoltà vuole mollare il rospo, come Rav Tov dicevamo prima, e vuole tornare in Egitto. Se Hashem ci ha fatto uscire dall'Egitto e ci ha detto che noi siamo usciti dall'Egitto, noi dobbiamo essere convinti dello stato in cui Hashem ci ha detto che ci troviamo. Noi siamo fuori dall'Egitto e noi potremo tranquillamente vincere qualsiasi prova. Per cui dobbiamo essere consci delle forze che ci hanno dato. E se noi siamo usciti dall'Egitto, noi siamo usciti per sempre, non dobbiamo più tornarci. Nella vita bisogna andare sempre avanti, non bisogna mai andare indietro. Se uno è uscito dall'Egitto, è uscito dall'Egitto, basta. Il terzo gruppo, per favore, chi mi può dire cosa rappresenta il terzo gruppo? Tolgo un attimo il microfono e vediamo se qualcuno vuole dire qualcosa anche. Il primo e il secondo gruppo sono molto simili fra di loro e per quello ciò sono nello stesso verso. Il terzo e il quarto sono anche simili fra di loro e tutti e due sono in apparenza due gruppi molto giusti, cioè è giusto combattere, come diceva adesso Yuval Agher, ed è giusto anche pregare, come avevamo chiesto prima. Per cui dov'è l'errore del terzo e il quarto gruppo? Perché non devono pregare e perché non devono combattere? Allora andiamo in ordine. Il terzo vuole combattere e la Torah ci dice di combattere. La vita è fatta di una battaglia, noi dobbiamo tutta la vita combattere. La Torah ci dice che quando entreremo nella terra di Israele dovremo combattere i popoli che si trovano lì, si chiamano guerra di Mitzvah. Per cui cos'è il grave errore di voler combattere quando Hashem ci dice di combattere? Ebbene, cari amici, gli ebrei si trovano davanti al mare. Il mare è molto mosso, molto 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 mosso. Gli egiziani sono alle spalle. Hashem gli dice: entrate nel mare e il mare si aprirà. Cosa vogliono fare gli ebrei? Dicono il terzo gruppo: andiamo a combattere. Cosa vuol dire andiamo a combattere? In questo caso, in questo contesto, la battaglia contro gli egiziani fisica rappresenterebbe la persona che vuole combattere il male e il mondo solo con le proprie forze limitate. Noi sappiamo di essere limitati, sappiamo di avere delle forze limitate. E sappiamo che la guerra che dobbiamo combattere è una guerra molto lunga, molto complessa, molto difficile. Ebbene, quando noi ci troviamo in una vita totalmente difficile e complessa, dobbiamo ricordarci che non sempre possiamo vincere la guerra con le nostre forze, dobbiamo confidare nella forza di Hashem. E in questo caso Hashem ci ha detto chiaramente che la nostra missione lì, in quel contesto lì davanti al mare, era di entrare nel mare, non di combattere. Uno che vuole andare a combattere, quando Hashem gli ha detto di entrare nel mare e non di combattere, è uno che vuole agire con le proprie forze. Ma siccome le nostre forze sono limitate, allora noi non potremo mai vincere una guerra così difficile se noi non ci appoggiamo sulla forza di Hashem. Un po' quando c'era, al tempo del secondo santuario, c'è una lunga storia nel Talmud, in cui c'erano dei birionim, cioè Gerusalemme era assediata per 3 anni, i romani la volevano distruggere, Gerusalemme poteva resistere altri 20, 20, più di 20 anni di assedio, però c'erano all'interno della città dei birionim, erano una banda che dicevano: noi dobbiamo uscire fuori e combattere i romani. I rabbini sapevano che invece loro non dovevano combattere i romani, perché in quel momento avrebbero perso la guerra perché i romani, non perché i romani erano super forti, ma perché Hashem non era felice del comportamento del popolo, per cui non li avrebbe fatto vincere la guerra. Allora dicono i rabbini: no, noi non possiamo combattere. Allora i birionim, questi banda, dicono: no, noi non dobbiamo combattere, noi non dobbiamo piegarci al nemico, noi siamo forti, eccetera, eccetera. Cosa fanno questi birionim? Vanno a incendiare tutti i depositi di grano, di legna, eccetera. La città va proprio in carestia, non c'è più da mangiare e il popolo inizia a morire di fame. Devono aprire le porte e devono sfidare il nemico, proprio quello che volevano fare i birionim. Poi dopo fanno la guerra, perdono la guerra e Gerusalemme viene distrutta, il santuario viene distrutto la seconda volta. Purtroppo la fine della storia la sappiamo fin troppo bene e così da lì inizia il secondo santuario. Cos'era l'errore dei birionim? Loro volevano combattere il nemico. Loro erano molto forti, erano molto fiduciosi, erano sicuri di vincere il nemico. Però avevano fatto un grande errore. Credevano di combattere il nemico con le proprie forze. Erano molto forti fisicamente, erano molto anche montati come testa. Uno deve essere sempre armato, deve essere sempre allenato, ma quando va a combattere deve sapere che la guerra non la vince solo con le proprie forze. E se in quel momento Hashem dice non combattere in questo momento, perché non è il momento di combattere adesso, e uno comunque insiste e va a combattere quando Hashem gli ha detto di adesso di fare qualcos'altro, in quel caso lì era di buttarsi nel mare. Questo rappresenta un comportamento di uno che pensa che la guerra la fa con le proprie forze e che lui la vince con le proprie forze. E quando Hashem gli ha detto di fare un'altra cosa, lui dice: no, io sono forte, io posso vincere la guerra comunque. Allora, questo è molto grave perché la guerra non la si vince mai con le proprie forze, ma con le forze di Hashem. E quel momento, se Hashem ti ha detto di fare qualcos'altro, devi fare quello che Hashem ti ha detto. I birionim volevano combattere, gli rabbini gli hanno detto: guardate che non è il momento di combattere, perderemo la guerra. Hanno voluto combattere e hanno perso la guerra. Il santuario sarà distrutto a causa di quei birionim. Birion vuol dire un forzuto in ebraico. Erano proprio forzuti. Però non è la forza fisica che ci fa vincere la guerra e non è la debolezza che ci fa perdere la guerra, bensì è la nostra forza unita alla fiducia, alla forza che Hashem ci dà per combattere e per vincere. Questo è stato l'errore del terzo gruppo. Bene, il terzo gruppo, pur avendo sbagliato anche lui, ovviamente, l'errore del terzo gruppo è meno grave dell'errore dei primi due gruppi. Perché i primi due gruppi, il fatto di suicidarsi o di tornare in Egitto, è proprio una mancanza di sicurezza, di fede. Il terzo gruppo vuole combattere, sa di vincere, cioè è convinto di vincere con le proprie forze, non ha bisogno di Hashem. Per cui è già un grande passo, però questo non va bene sicuramente, però è già migliore di uno che non ha fiducia in Hashem, di uno che non è sicuro di se stesso, di uno che non è sicuro che la promessa di Hashem si avvererà e così via. Arriviamo all'ultimo e quarto gruppo. Mi potete per favore dire sulla chat il quarto gruppo cosa voleva fare? Cui la preghiera non è un atto secondario, non è una punizione, è proprio la volontà di Hashem. Ogni qualvolta Hashem ci fa mancare qualcosa, è perché Hashem vuole sentire la nostra preghiera. Come dice il Talmud, perché i nostri patriarchi non avevano figli? Abramo non riusciva ad avere figli perché Hashem voleva sentire la preghiera di Abramo. Isacco non aveva figli perché Hashem voleva sentire la preghiera di Isacco. Giacobbe, la stessa cosa. Così tutti i grandi tzaddikim, che Hashem vuole sentire la loro preghiera, cosa fa? Li fa mancare. Per cui i problemi nella vita, le mancanze della vita servono per risvegliarci, per avvicinarci a Dio, per risvegliare la nostra preghiera. Per cui la preghiera è una cosa fondamentale. Qui nella parasha di Beshalach, davanti al mare, con gli egiziani dietro, Hashem dice: Va'atem tacharishun, voi tappate il becco. Come mai? Per cui dovremmo rispondere, che anche se è molto difficile cercare di capire il problema di questo quarto gruppo, che potremmo dire che questi quattro gruppi, la loro gravità è in ordine dal più basso al meno basso, al meno peggiore. Cioè il peggiore è quello che vuole suicidarsi, ovviamente la cosa peggiore nella vita è suicidarsi. Poi quello che vuole tornare in Egitto, che è molto simile, che ha mancanza di fede, mancanza di sicurezza. Poi è meno grave, ma sempre grave ovviamente, è quello di che vuole combattere con le sue forze, quando Hashem non gli ha detto di combattere. Poi l'ultimo gruppo è quello che vuole pregare. Il gruppo che vuole pregare cosa rappresenta? Rappresenta una preghiera che pregare solamente sembrerebbe quasi come ignorare l'intervento di Hashem, che lui può realizzare le cose da solo. Il verso 15, quello successivo al verso che abbiamo citato prima, che Hashem combatterà per voi e voi starete zitti, dice giustamente Hashem a Moshe Rabbeinu: cosa urlate a me? Cioè il quarto gruppo urla, dice: Hashem, ti prego, salvaci. Un po' quando la casa sta bruciando e uno inizia a urlare: ti prego Hashem, salvami la casa. Prendi l'acqua e buttala sul fuoco, spegni il fuoco, spegni l'incendio. È ovvio che quando tu hai già davanti a te una situazione molto chiara e la soluzione di questa situazione è anche molto chiara, che tu devi prendere l'acqua e buttarla, non ha senso stare lì a pregare. Hashem dice agli ebrei, voi dovete entrare nel mare. Cosa fanno? Pregano. Chi vi ha chiesto di pregare in questo momento? La preghiera la fai quando uno ha provato tutto quel che poteva fare e non ce l'ha fatta, allora prega. Ma quando uno ha la soluzione ce l'ha davanti e non l'ha ancora messa in pratica, cosa preghi a fare? Prima fai quello che ti sei detto di fare. In questo caso, non solo che la preghiera non è opportuna, ma addirittura potrebbe essere sbagliata, fuori posto. Prega quando tu hai fatto tutto quello che potevi fare, non sai più cosa fare, prega Hashem, Hashem siamo nelle tue mani, solo tu puoi salvarci, abbiamo fatto il nostro massimo. Ma se c'è un fuoco davanti a te, un incendio, e la soluzione è molto evidente, di buttarci sopra l'acqua, non ha senso, Hashem ti prego aiutami a non incendiare la casa, prendi l'acqua e buttala sopra, non sprecare le tue energie nel momento quando c'è un incendio. Sfruttare al massimo per fare quello che devi fare, non per fare qualcos'altro che fuori dal contesto. Questo è stato l'errore degli ebrei. Come dice giustamente il verso 15 che mi ha segnalato il gabbiano, è giusto. La preghiera è una cosa molto importante, ma non quando la soluzione è molto evidente, quando la missione ci è stato detto, la soluzione della nostra missione è questa, non sprechiamo l'energia in qualsiasi altra cosa, anche se positiva. Anche se la preghiera è una cosa molto positiva, però in un momento dove c'è un incendio, quando ci sono gli egiziani dietro, quando c'è il mare davanti, fare qualcos'altro che all'infuori di quello che Hashem ci ha detto di fare in quel momento è una dispersione di energia, è una mancanza di focalizzazione di quello che noi dovremmo fare. Per cui non solo che in quel momento non era obbligatorio, non era fondamentale pregare, ma era sbagliato pregare, non c'era bisogno. La soluzione era molto chiara. Qualsiasi altra cosa è una perdita di energia. Per cui gli ebrei sbagliano a pregare in quel momento e sicuramente tra tutti e quattro gruppi, il gruppo che ha voluto pregare era il meno peggiore, sicuramente. È molto peggio avere mancanza di fiducia di se stessi, è molto peggio pensare di vincere la guerra con le proprie forze. Però è anche molto grave disperdere le energie, fare qualcosa fuori dal contesto in cui in quel momento bisogna fare, specialmente quando si trova in un momento di panico, dove non c'è tempo di perdere, di fare qualsiasi altra cosa. Per cui impariamo da questi quattro gruppi che noi nella vita spesso possiamo trovarci, noi dobbiamo uscire dall'Egitto ogni giorno, perché l'uscita dall'Egitto, in ebraico Egitto vuol dire, si dice Mitzrayim, in ebraico Mitzrayim vuol dire anche confini. La Torah ci dice noi dobbiamo uscire dall'Egitto ogni giorno, ovvero ogni giorno dobbiamo uscire dai nostri confini. Ci sono confini materiali e ci sono dei confini spirituali. Ognuno ha dei confini che dice io oggi arrivo, io adesso sono arrivato a questo livello, di più non riesco a fare. Sono dei confini che noi ci poniamo nella vita. La Torah ci dice, dobbiamo uscire dai nostri confini, sia materiali che spirituali. Durante questa uscita di confini, uscita dall'Egitto, noi troveremo il nostro nemico che ci sta attaccando, che sempre ci è vicino e non vuole farci uscire dai nostri confini. Il Yetzer Hara vuole che noi rimaniamo dentro l'Egitto, rimaniamo nei confini, che noi non usciamo fuori, cambiamo, miglioriamo. Quando noi usciamo dall'Egitto, potremmo trovarci davanti a queste quattro situazioni che abbiamo descritto prima. E potremmo rischiare di trovarci in una situazione in cui noi ci deprimiamo, perdiamo coscienza, siamo insicuri di noi stessi, e questo è molto grave. Per cui quando noi usciamo dall'Egitto dobbiamo essere sicuri che dobbiamo sempre andare solo avanti e non dobbiamo mai più tornare in Egitto, non dobbiamo più vedere gli egiziani, non dobbiamo andare in panico, questa è la cosa principale. Gli ebrei stanno per andare a ricevere la Torah e quando uno va a ricevere la Torah deve sapere che deve solo guardare avanti, deve essere fiducioso nella promessa di Hashem, deve sapere che lui potrà vincere tutte le guerre ma solo con la forza di Hashem, non con le proprie forze. E la cosa più importante, se uno ha la missione che deve fare davanti, chiara, Non deve disperdere le sue energie in qualsiasi altra cosa, anche se molto importante. Il Rebbe spiega molte volte come ognuno ha una missione nella vita. Una persona sa che la sua missione è di fare una determinata cosa. E gli starà là, non è in grado di venire a dirgli: guarda, tu non fai la tua missione. Gli starà là cosa farà? Gli dirà: senti, perché non fai anche questo? Perché non fai anche quello? Perché non fai anche quell'altro? Automaticamente lui non potrà fare quello che lui dovrebbe, quello che lui è portato a fare. In altre parole, nella vita non basta fare cose giuste, fare cose positive. Bisogna fare le cose che bisogna fare in quel momento. E non bisogna mai disperdere energie in un'altra cosa che potrebbe anche essere positiva, ma non giustissima per quel momento e in quel contesto. Questo ne impariamo dei quattro gruppi, e se noi ogni volta nella vita, quando noi abbiamo delle sfide davanti a noi, e noi ricorderemo di focalizzarci, di avere fiducia nella forza di Hashem, che lui ci fa vincere le guerre, e di non dispergere le energie, e di non uscire fuori e fare qualcos'altro che è fuori da quello che noi dovremmo fare, sicuramente noi potremo uscire dall'Egitto ogni giorno, potremo ricevere la Torah, e superare tutte le missioni che noi abbiamo nella nostra vita in bene. Dobbiamo ricordarci l'esempio di Nachshon. Davanti a questo mare mosso, nessuno ha il coraggio di entrare nel mare. E Hashem dice agli ebrei: perché non entrate nel mare? E Moshe Rabbeinu stesso, lui poteva entrare lui nel mare. Ma Moshe Rabbeinu diceva, dice, non ha senso che io entri nel mare. Perché se Hashem ci ha ordinato di entrare nel mare, il popolo deve entrare nel mare, non Moshe Rabbeinu. Allora Moshe Rabbeinu non entra nel mare e aspetta che qualcuno si butti dentro. Tutti vedono questo mare super scatenato, nessuno osa avvicinarsi. L'unico che osa, che si butta dentro il mare, Nachshon. Nachshon ben Amminadav, il cognato di Moshe Rabbeinu, quello che ha sposato la sorella di Moshe, Miriam. Lui era il capo tribù della tribù di Yehudà. Lui è l'antenato di Mashiach. Lui vede questo mare mosso, dice: se Hashem ci ha ordinato di entrare nel mare, noi potremo entrare nel mare, e quel che dovrà succedere, succederà. Così è entrato Nachshon nel mare e il mare si è aperto. Il mare non si è aperto quando è entrato Moshe Rabbeinu, perché Hashem non vuole che sia Moshe Rabbeinu entrare nel mare. Hashem vuole che sia il popolo entrare nel mare. Hashem vuole che il popolo abbia fiducia nella parola e nella promessa di Hashem e entri nel mare. E così il mare non si è aperto finché non è entrato Nachshon, e grazie a lui. Perché Hashem non ha aperto il mare prima che Nachshon si buttasse? Perché Hashem ci dice nella vita: guardate, cari miei figlioli, sappiate che il mare si apre quando voi entrate dentro. Quando noi entriamo dentro il mare si apre. Se abbiamo problemi nella vita, se abbiamo delle situazioni anomale e noi vogliamo che queste situazioni si spacchino, si rompano, si annullano, noi non dobbiamo fare altro che entrare dentro il mare e iniziare a andare avanti. Nachshon, quando è entrato nel mare, non è che si è aperto subito il mare. È andato avanti e non si apriva il mare. Il mare subito l'ha preso, l'ha colpito, è arrivato fino alla gola, stava per affogare, in quel momento si è aperto il mare. Ha detto Nachshon: Higio mai mad nafesh, è arrivata l'acqua fino all'anima, sto per morire, si è aperto il mare. Ricordiamoci che se noi vogliamo che il mare si apra davanti a noi, noi dobbiamo buttarci dentro, e non dobbiamo pretendere che appena mettiamo un dito dentro il mare si apra, no? Dobbiamo entrare dentro e dobbiamo arrivarci fino al collo. E quando arriva proprio fino a proprio che di più non si può, in quel momento si aprirà il mare. Cari amici, ricordiamoci sempre l'esempio di Nachshon, e se vogliamo che le cose succedano nella vita, dobbiamo buttarci dentro. Dopo che il mare si apre, gli ebrei purtroppo cadono nella prova, perché la prova che Hashem gli aveva messi era di entrare nel mare, E giustamente il mare è molto molto mosso perché gli ebrei devono avere coraggio per entrare nel mare. Purtroppo non hanno avuto questo grande coraggio e per questa ragione, dice il Talmud che avevo citato prima, che Hashem ha messo gli ebrei alla prova due volte sul mare. Una volta era appunto quando c'erano gli egiziani alle spalle e dovevano entrare nel mare e essere fiduciosi nella promessa di Hashem. E loro purtroppo non entrano nel mare e non sono fiduciosi nella parola di Hashem. E un'altra volta invece è quando gli ebrei entrano dentro il mare, escono dal mare, e sappiamo che gli ebrei sono entrati e usciti dallo stesso lato, perché la loro viaggio dentro il mare è a mezzaluna, per cui riescono dallo stesso lato. E quando gli ebrei escono dal mare, chiedono ad Hashem, per favore Hashem, forse gli egiziani sono usciti dall'altra parte, come noi siamo usciti di qua, loro sono usciti di là, e forse ci stanno rincorrendo, e forse vengono tutti a ammazzarci. E così gli ebrei non si fidano che gli egiziani sono morti, fino al punto che Hashem deve dire al mare: O mare mio, sputa fuori gli egiziani che tu hai inghiottito. Allora il mare dice: Com'è possibile? Hai mai visto un padrone che fa un regalo al suo servo e poi glielo richiede indietro? Mi hai dato questi egiziani, perché me li chiedi indietro? Hashem dice: Non preoccuparti, ti ripagherò ampiamente. E così il mare risputa gli egiziani, gli ebrei vedono gli egiziani morti e in quel momento hanno fiducia e ringraziano Hashem per averli salvati. Purtroppo gli ebrei dovevano essere fiduciosi e sicuri nella salvezza di Hashem ancora prima di vedere i corpi degli egiziani morti. Però purtroppo hanno detto a Hashem: Ti prego, facci vedere questi egiziani morti. E così gli ebrei si convincono che gli egiziani sono morti, però per la seconda volta falliscono la prova. Prima, quando dovevano entrare nel mare, non entrano. Seconda, quando devono essere fiduciosi nella promessa di Hashem, loro vogliono vedere gli egiziani morti e purtroppo questo gli viene a costare anche non poco. La parasha ci racconta la Shirat Hayam. Cos'è la Shirat Hayam? La Shirat Hayam è la poesia, il canto che hanno fatto gli ebrei quando sono stati salvati. Ebbene, il Talmud dice che in tutto il Tanakh, in tutta la Torah, sono stati scritti 9 canti. L'ultimo canto lo comporrà il grande Messia e lo canteremo nella futura redenzione. Bene, fino adesso sono stati fatti 9 canti. Nella Torah troviamo 3 canti. La Shirat Hayam, che leggeremo questo Shabbat, Be'ezrat Hashem, è il primo dei 3 canti. Poi ce n'è un altro nel libro di Bamidbar. E poi ce n'è un altro nel libro di Devarim, alla fine della Torah, la parasha di Asino, il terzo canto della Torah, dei 5 libri della Torah. Poi nei profeti troveremo altri 6 canti, di cui uno di Davide, eccetera. In tutto fanno 9 canti, il decimo, ultimo, conclusivo, lo scriverà il Messia e lo canteremo quando ci sarà la futura redenzione, speriamo presto, nei nostri giorni. Per cui, se voi avete una Torah, vedrete che dove ci sono i canti nella Torah, le poesie, i canti non sono scritti in maniera di tutto regolare, ma sono scritti con dei rientri particolari, con degli spazi molto grandi, perché appunto per differenziare che questo non è un brano normale, ma un brano di Shirah, di canto. Il faraone era primogenito. Quando c'era la morte dei primogeniti, lui era a rischio, infatti lui scaccia via gli ebrei e dice: pregate anche per me, perché lui, sapendo di essere primogenito, sapeva di essere a rischio. Quando arrivano davanti al mare, anche il faraone era entrato dentro il mare, anche lui stava per morire. Però Hashem gli mette la buona idea di non entrare dentro il mare, in modo di poter testimoniare il grande miracolo e la morte del suo esercito. E quando lui vede il suo esercito scomparire sotto le acque, allora lui dice: Mi camocha bailim Hashem, Mi chiamo Mohamed Darbakodesh. Chi è come te, Hashem? Chi è come te, Altissimo? Ovvero, il faraone fa una grandissima lode ad Hashem. E lui è quello che testimonia più di qualsiasi altro l'onnipotenza di Hashem, che è riuscito a sconfiggere il più grande esercito dell'epoca. E lui dice, Mika Mocha, chi è così grande come Hashem? Tu sei grandissimo. Per cui potremmo dire che la grandezza di Hashem viene testimoniata proprio dal più grande personaggio idolatra che si considerava lui stesso un dio, proprio il più grande orgoglioso di se stesso, il faraone, proprio lui dovrà abbassare la cresta e dire Hashem è il vero Dio e io non valgo niente. È scritto che quando gli egiziani stavano morendo, gli angeli hanno voluto cantare, lodare e rallegrarsi della morte degli egiziani. Hashem ha detto, mi spiace, non dovete cantare in questo momento, perché comunque sono mie creature. E una persona non deve essere mai felice quando muoiono degli uomini, perché stanno morendo delle creature di Hashem. Per cui da quel contesto impariamo che una persona non deve essere, se uno ha non so, una situazione, non deve mai essere felice della caduta, della morte di una creatura di Hashem. Gli ebrei cantano dopo e cantano e festeggiano la salvezza che Hashem ha fatto. Ma proprio durante la loro morte, cantare e essere allegri e felici quando delle creature di Hashem scompaiono non è che sia il massimo, sicuramente. Per cui giustamente qua, come mi dice Yuval Agher, che comunque che la morte degli egiziani doveva essere compianata perché erano comunque degli esseri umani, giustamente, perché non si poteva essere così allegri senza ricordare che comunque loro erano degli esseri umani. Andrei avanti, per cui tutto chiaro? Giusto per non si può completamente dimenticare la Shirata Yam, velocemente non vi a proposito di quello che abbiamo detto prima, due volte prima del canto che hanno fatto gli ebrei davanti al mare, troviamo che le acque sono diventate dei muri. Il verso dice, Vahamaim lehem choma, e le acque sono diventate un muro, miminam o mismolam, a destra e a sinistra. Questo verso viene ripetuto due volte. Una volta il verso 29 dice che gli ebrei sono andati nella terra asciutta e le acque erano come un muro a destra e a sinistra. E poi questo nel verso 30 e 29. Poi troviamo esattamente la stessa cosa, precedentemente, qualche verso prima. Per cui nel verso 22 c'è scritto la stessa cosa identica, però c'è una differenza. Nel verso 22 c'è scritto Vamaim lehem choma, scritto con la Vav, ovvero quattro lettere, Het, Vav, Mem, Hei. Guardate bene, mentre nel verso 29 è scritto con tre lettere, manca la Vav. Hamam lehem choma senza la Vav, perché la O si può mettere o la Vav, o come non si può mettere la Vav. Dicono il commentatore, come mai la prima volta è scritto con la Vav e la seconda volta è scritto senza Vav? Perché la parola choma vuol dire muro. Il muro, l'acqua è diventata un muro. La parola Choma, muro, può anche essere letta Chema, ira, rabbia. La prima volta, quando gli ebrei dovevano entrare nel mare, Hashem ha aperto il mare, era felice. Ma quando gli ebrei devono entrare nel mare, e loro non entrano nel mare perché aspettano che solamente Nachshon si butti dentro, Allora la Torah non dice più Chumah con la Vav, ma lo dice Chema. Chumah senza Vav che si può leggere anche Chema. Hashem era adirato moltissimo, era molto arrabbiato gli ebrei, perché loro non avevano superato la prova. Per cui la stessa frase viene ripetuta con una piccola differenza. La prima volta è nel contesto di un certo contesto, per cui lì non è un problema, è scritto con la Vav. La seconda volta invece è scritto senza Vav per farci capire quanto sia grave questo fatto, che Hashem era molto arrabbiato con loro. Allora, giusto per non ignorare completamente la Shirat Hayam, allora nella Shirat noi troveremo tante parole difficili e tanti concetti. Un verso della Shirat Hayam, per esattezza il verso 10 dice: Nashafta Beruchacha, hai soffiato col tuo soffio, col tuo vento, chissà muyam li hai coperti nel mare. Tzalelu sono affogati kaoferet come il piombo, bemaim adirim come le acque calde, le acque molto forti. Qui vedremo che gli egiziani sono affogati come il piombo. Però nel verso precedente vengono paragonati, per esattezza il verso 7, c'è scritto: Teshelacharon Echa, manderai la tua ira, Yochelemo Kakash, verranno mangiati come la paglia. Vuol dire, qui vengono paragonate alla paglia, una volta al piombo, una volta alla paglia. Come la mettiamo? Dice il Midrash che gli egiziani hanno dovuto soffrire come loro facevano soffrire gli ebrei, e siccome loro li facevano affogare nel mare, i bambini anche loro devono affogare nel mare. Cosa ha fatto Hashem? Hashem ha detto: quelli che hanno fatto molto faticare i miei figli dovranno pagare caro. Appena li faccio io affogare, vanno subito giù come il piombo, muoiono subito. Quelli invece che gli hanno fatto soffrire molto, 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 cosa ha fatto Hashem? Hashem ha detto: non li posso uccidere così velocemente. Li metto con la maschera, li faccio entrare nell'acqua, li faccio affogare e poi li faccio risalire su. Poi di nuovo affogare e poi di nuovo salire. E qui viene la paglia è qualcosa che non va subito giù. Cosa ci viene a insegnare la Torah? Che non solo loro sono morti nel mare come loro uccidevano i bambini, ma ognuno ha ricevuto la sua punizione in base al suo comportamento. E quello che aveva picchiato l'ebreo ha ricevuto quella punizione, ognuno ha avuto una punizione in base a quello che ha fatto. Chi è andato giù come piombo, Kaoferet, chi è andato giù come Kash, come la paglia, che va piano 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 piano. Bene, cari amici, qua ci sono ancora tantissime cose sulla Shirat Hayam. Questo Shabbat si chiama Shabbat Shiram, il Shabbat del canto, ovvero Shabbat allegro, perché leggeremo la Shirat Hayam. Per cui, arrivate a questa conclusione, vorrei dire due parole su Tu Bishvat. Questa domenica sera Tu Bishvat è la festa degli alberi, ovvero Capodanno degli alberi, più correttamente. La Torah ci dice che noi siamo paragonati agli alberi. Questo vuol dire che noi, quando arriverà il giorno di Tu Bishvat, dobbiamo riflettere e dobbiamo pensare al nostro parallelismo con l'albero. Un albero è composto di rami, di frutti. Ognuno di noi è come un albero, vuol dire che deve essere, avere tanti rami e deve avere tanti frutti. Cos'è l'insegnamento dal paragone che noi abbiamo con l'albero? Una persona dice: va bene, sono paragonato all'albero, e allora cosa succede? Innanzitutto succede che l'albero è in crescita continua e la persona deve crescere continuamente, specialmente con le mitzvot, che è la crescita più importante. Una persona deve dare dei, così come l'albero deve sempre dare dei frutti, anche l'uomo non deve mai dire: io mi chiudo nella mia vita in piccolo, non mi interessa degli altri. No, bisogna dare dei frutti, bisogna aiutare a progredire, eccetera. Per cui è fondamentale questo fatto, che noi dobbiamo non solo crescere sempre, ma dobbiamo anche fare dei frutti, dobbiamo anche influenzare quelli che sono intorno a noi, creare dei frutti, creare dei nuovi prodotti. Uno potrebbe dire, io ho lavorato tutta la mia vita, adesso vado in pensione. Viene altro e ci dice, no, noi siamo come gli alberi, un albero dà sempre la frutta, ogni anno, non si ferma mai. E un albero che smette di dare la frutta viene tagliato, questo shalom. Per cui ricordiamoci che noi dobbiamo dare la frutta, che dobbiamo darla con costanza e crescita, eccetera, eccetera. Questo è l'insegnamento che noi prendiamo da Tu Bishvat, questa domenica sera, che noi dobbiamo crescere, e questa crescita deve essere costante, e deve essere sempre. E questa crescita che noi abbiamo deve far sì che ci dia dei frutti, e che i frutti siano sempre continuativi e migliorano sempre. Questo domenica sera non dimentichiamoci di festeggiare Tu Bishvat, la festa degli alberi, e c'è l'usanza di mangiare frutta secca che viene da Israele, se si fa in tempo. A prenderla, cerchiamo di prendere frutta secca e mangiare frutta secca, specialmente la frutta secca che viene dalla terra di Israele. Amen. Cari amici, vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e adesso vi dico una piccola lezioncina sulla Kasherut. Intanto tolgo il microfono e vi do a voi la parola, se qualcuno vuole dire qualcosa.